Eccoci allora alle 16.03 dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 in FM e questa è la trasmissione del coordinamento regionale sanità, come al solito la nostra sigla da un anno e mezzo, il coro di Alaxia Cufià canto per la Palestina che introduce, dicevo, da più di un anno e mezzo, da quel 7 ottobre, la nostra trasmissione. Stiamo vivendo dei giorni veramente complicati qui a Roma, che tutti sono molto, i commentatori, le commentatrici, di chiamare il centro del mondo. E perché? Perché già c'erano molti problemi col Giubileo, ma con la morte di Papa Francesco, di Papa Bergoglio, le cose si sono veramente complicate dal punto di vista di chi abita in questa città, ma anche di chi non ci abita, che è costretto da lunedì a assorbirsi un cambiamento di programmi televisivi, radiofonici, quotidiani, che parlano solo di quello. Da ieri forse si è cominciato a parlare anche di qualcos'altro, come se poi nel mondo non stesse succedendo niente. Si può però fare finta di niente, di non accorgersi di quello che sta succedendo, di avere magari un atteggiamento di sufficienza o disincantato, perché è comunque qualcosa che riguarda tantissime persone, sia perché se ne sentono partecipi, sia perché lo devono subire, come noi per certi versi. E però ci sono alcune considerazioni da fare, per certi versi anche appassionante questa questione, cioè soprattutto la questione del conclave, da un punto di vista proprio politico, perché la Chiesa fa politica e quindi da questo punto di vista noi la consideriamo e ci ragioniamo. Il conclave si presenta insomma un po' complicato, perché per esempio c'è questa questione del Cardinal Becci, che era quello che praticamente è stato da Papa Bergoglio privato delle sue prerogative canoniche, cardinalizie, perché condannato, cosa anche abbastanza senza precedenti, almeno recenti, dal Tribunale Vaticano per avere fatto delle speculazioni immobiliari a Londra, mi pare, comunque in Inghilterra, e lui invece vuole partecipare. E poi ci sono i papabili, che in questo caso è un termine che si usa per tutti i tipi di elezioni e questioni del genere, però qui ci sta proprio bene ovviamente, e si fanno diversi nomi e tutti sono abbastanza concordi, i commentatori, nel fare gli stessi nomi, che sono quelli per esempio del nunzio apostolico Pizzaballa, che sta in Palestina e che comunque per esempio per Gaza si è abbastanza speso, anche se la scusa era andare a trovare quei pochi e poche cattolici che ci sono a Gaza, però comunque è entrato. E poi ci sono Parolin, altro cardinale, e un altro che non mi viene il nome, che è il capo della Congregazione della Fede, ma non mi ricordo, poi comunque famosissimo, adesso vedrò, mi sfugge in questo momento. Quindi vedremo un po', fra l'altro sabato ci saranno i funerali, ma la questione non sarà finita, perché poi il domenica c'è il proseguo del giubileo degli adolescenti, quindi c'è una marea di gente oltre quella che già veniva normalmente per il giubileo, il turismo normale eccetera, che sta arrivando a Roma, e come al solito c'è chi ci specula. Già la speculazione sul giubileo era molto forte, ne abbiamo parlato non solo da questa trasmissione missione, ma da tante altre, del fatto che oggi a Roma affittare una casa, una stanza eccetera è diventato veramente proibitivo, perché tutti si sono lanciati sul mercato degli affitti brevi, ma anche perché, siccome arriverà non si sa quanta gente per questi funerali e comunque per l'esposizione della Salma, e allora ancora i prezzi sono ancora di più aumentati, la gente per fare i soldi non guarda veramente in faccia a qualsiasi cosa. Su questa esposizione della Salma poi, tra l'altro, vorrei dire che la trovo veramente brutta, abbastanza macabra, perché sì, è qualcosa che si usa, la bara scoperta, anche nei funerali privati, ma lì decidono i parenti, è una cosa abbastanza ristretta. Qui proprio a esibire questo corpo lo trovo brutto, personalmente, al di là di chi sia, a chi sia appartenuto. E poi ancora adesso centinaia di capi di Stato, ministri eccetera che verranno a Roma, nessuno vuole mancare, e tutti sottolineano che Putin non ci sarà, perché è ricercato, nonostante abbia fatto pure lui le sue considerazioni sulla morte di Bergoglio. E fra questi spicca sicuramente Trump, il quale, non lo so se definirla una caduta di stile o una cosa veramente comica, ha dichiarato che non vede l'ora di venire a Roma, il che potrebbe, ognuno lo può interpretare come vuole. O lo stesso Milei, presidente argentino, che dopo aver detto praticamente che Bergoglio era l'anticristo, il demonio in terra, viene perché sì, dichiarando che fra loro c'erano piccole divergenze. Ancora Ursula von der Leyen, che viene nonostante il Papa abbia parlato contro la guerra e contro il riarmo, da lei così caldamente sponsorizzato. Insomma, sono considerazioni che vogliamo lasciare a chi ritiene che appunto questo sia un avvenimento degno più che di qualche commento, proprio della bagarre che si è scatenata da lunedì verso le 10, quando appunto è stato dato l'annuncio della morte di Papa Bergoglio. La cosa, non so se definirla più assurda, più surreale, più ridicola, è la dichiarazione del ministro della Protezione Civile Musumeci, che ha detto che augura che le celebrazioni per il 25 aprile, che quest'anno fra l'altro ricorre nell'ottantesimo anniversario, della liberazione dal nazifascismo, che si augura appunto celebrazioni sobrie. Cosa questo voglia dire sinceramente non lo so, perché nel caso si trattasse di un raduno degli alpini potremmo capirlo, ma è vero che non so cosa significhi la sobrietà, però ci piace immaginare che siano invece celebrazioni molto determinate, insomma convinte, e soprattutto consapevoli che la questione non si è chiusa sicuramente nel 45, la questione con il fascismo, purtroppo. adesso sfumiamo la nostra sigla, siamo sempre qui su Radio Onda Rossa e invece vi mando un, possiamo definirlo un nostro commento?
Profecía, una pinta Santa María, y a par con dicho, absolutísimamente no. Parte ese escrito, tipo tratito de lloraco, y a que habrá perderá y tentaco, y el cáscara y tabú, porque el último Jesús es para un homo del continente negro. Sarabero, como mis Italia, ver un papanero, no me pardero, un papanero. Que escolta mi canción in Venecia por el sendero africano. Sarabero, dopo mis Italia ver un papanero, no me parvero, un papanero. Que canta mi canción in Venecia por el sendero africano. Escrito, tito, tratito de lloraco y a piobra perderá y tentaco y e cascará y tabú, el penúltimo de su es hará un homo del continente negro. Sarabero, topo mis Italia ver un papanero, no me barbero, un papanero que escolta mi canción y me desea un parque de negro africano. Sarabero, topo mis Italia ver un papanero, no me barbero, un papanero.
Se africana la africanera, todo un entorno que de gente que se espara, le enseñará cosas que será, viva la vida con respeto de la natura. Yo gato brasi come de mí, yo gato oggi come de mí, yo zappe parte come de mí, lui si diverte come de mí, insegna para come de mí. Io che ho paura come de me, lavora e suda come de me, perché sei nero africano.
Sarà vero, dopo Miss Italia vero un papà nero, non mi par vero, un papà nero, che ascolta le mie canzoni in Venezia, perché sei nero africano. Sarà vero, dopo Miss Italia vero un papà nero, non mi par vero, un papà nero, che canta le mie canzoni in Venezia, perché sei nero africano.
Questa era una vecchia canzone, siamo negli anni 90, erano i Pitura Fresca col Papa Nero. Papa Nero, loro ne parlano riferendosi a una centuria di Nostradamus, che insomma le ha fatte su qualsiasi cosa, lo dicono all'inizio, che parlava appunto di un Papa Nero. C'è un'altra centuria che ho trovato oggi che parla invece di un papa romano, e questo farebbe pensare a Buzzi, a Parolin, però ovviamente lasciano il tempo che trovano queste cose. Un papa nero come lo intendono i Pitura Fresca la vedo dura, però il papa nero in effetti già c'è stato in un certo senso, ed era proprio Bergoglio, perché Bergoglio era gesuita ed è il primo papa gesuita, nonché il primo francescano se non sbaglio, che ha preso il nome di Francesco, scusate, se sei gesuita non puoi essere francescano, va da sé, perché il capo dei gesuiti era anche chiamato, è anche chiamato Papa Nero, per sembra per due motivi: primo, perché la veste dei gesuiti è completamente nera, e secondo perché ha una carica a vita come il Papa. Quindi insomma vi lascio queste così butade, non lo so come altro definirle, fatene l'uso che credete. E adesso cominciamo con gli argomenti a nostra disposizione oggi, un piccolo momento di musica un po' diversa, cioè diversa nel senso che è quella fornita dal nostro compagno automatico, e poi veniamo in voce a parlare invece di noi. Anche questo brano dei Temptation, My Girl, è un po' in tema, direte perché? Perché fu introdotto nella colonna sonora di un vecchio film con Whoopi Goldberg, Sister Act, in cui al posto di My Girl cantavano My God, perché erano tutte suore, e quindi quello era. Allora, siete sempre sintonizzate e sintonizzati con Radio Onda Rossa 06 49 17 50, e oggi, per quanto riguarda la sanità, abbiamo delle notizie che sono comunque importanti e interessanti. Mancano le lotte, mancano le iniziative, forse non le conosciamo noi, speriamo sia così, anche se questo sarebbe un problema per quanto ci riguarda, ma comunque riteniamo di continuare a mantenere vivo l'interesse per l'argomento della salute e della sanità, perché è comunque sotto attacco in maniera abbastanza brutale, e da parte di questo governo, che destina così i denari alla guerra, all'armamento verso un nemico che non è assolutamente alle porte, invece di destinarli a questioni più importanti, direi, proprio per toglierli invece da cose importanti in quanto molto pericolose. Allora, la notizia che vi do oggi, che ci porterà alla prima telefonata, non c'entra, ma voglio dire, la tratteremo e poi parleremo con una persona che si trova in Toscana. Allora, è una sentenza del TAR di Palermo, anzi sono tre sentenze con cui il TAR di Palermo ha accolto tre ricorsi presentati da i sindacato CISMET, di cui ignoravo l'esistenza, che significa Coordinamento Intersindacale Medicina Specialistica di Territorio, che rappresenta le strutture specialistiche private accreditate. Nel loro sito dicono: per garantire un servizio equo e giusto e prestazioni adeguate a tutti, riteniamo che si debba percorrere parallelamente il doppio binario pubblico e privato. Posizione molto opinabile e l'SBV, che è il sindacato dei medici convenzionati, insieme a circa 100 strutture convenzionate con il sistema sanitario nazionale per prestazioni specialistiche quali la cardiologia, le analisi di laboratorio e la fisiatria. Che è successo? Che l'assessorato alla salute della regione Palermo aveva emanato un provvedimento che consentiva alle farmacie della regione di aprire veri e propri ambulatori, anche esterni e distaccati, per effettuare appunto questo tipo di prestazioni. E secondo il TAR, che appunto ha respinto su richiesta di queste tre, di due sindacati e di circa 100 strutture private convenzionate, oltre alla mancanza di un presupposto normativo che legittimasse queste nuove attività, il TAR ha rilevato che nelle farmacie si possono effettuare solo test di autocontrollo, glicemia, colesterolo, eccetera, ben diversi dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che possono essere fatte solo in strutture mediche autorizzate e accreditate. Vedremo come andrà a finire. È evidente però che intanto questi sindacati, che ovviamente, o strutture fanno parte di situazioni private per quanto accreditate, si sono visti sottrarre una fetta di guadagno. Ma è anche vero che non so adesso quale sia la situazione in questo caso della regione Sicilia, perché è a statuto speciale, quindi forse anche per quanto riguarda la sanità può agire diversamente da altre regioni, però è sotto gli occhi di tutte e tutti noi che le farmacie espongono ormai la possibilità, la pubblicizzano molto nei loro negozi, di fare appunto tutta una serie di analisi, di prestazioni, addirittura l'Holter, che è questo apparecchio che si mette per monitorare la situazione cardiaca e pressoria nell'arco delle 24 ore, cioè tutta una serie di l'elettrocardiogramma, eccetera, oltre le analisi di laboratorio che evidentemente non faranno loro personalmente, ma manderanno in qualche laboratorio, si presume privato, che si prenderà la sua parte. E questa è una cosa che è diffusa ormai in tantissime farmacie. Dal Covid in poi le farmacie sono diventate veramente dei supermercati, già lo erano per certi versi, ma nel senso che sono aperte, molte sono aperte 365 giorni o 366 se è bisestile, e sono diventate una sorta di, alcune una sorta di consorzi, e con le tessere di fedeltà e sconti, eccetera, quindi si fanno anche una concorrenza feroce. Un'altra cosa che ho notato nelle farmacie che purtroppo mi tocca frequentare, che molti farmaci, magari non quelli proprio più diffusi, non sono a disposizione, loro non li tengono in magazzino ma li ordinano, e questo ovviamente gli riduce molto sia i costi che problemi di stoccaggio, che problemi magari di rese di farmaci scaduti. E quindi diciamo, perlomeno a Roma e penso appunto in tutto il Lazio, questa è la situazione che ormai si sta diffondendo molto. Perché? Perché al di là di quello che asserisce il sindacato CISMET, ovvero che il servizio equo e giusto lo garantisce un percorso parallelo, un doppio binario tra il pubblico e il privato, se vogliamo andare nel pubblico, e lo sappiamo, ne abbiamo parlato tanto, questo ci è reso molto difficile. Al di là delle dichiarazioni dell'intervento soprattutto del governo sulla questione delle liste d'attesa, queste sono sempre più impraticabili. Fra l'altro c'è una cosa su cui magari torneremo più avanti, non oggi, che si è creato anche un problema fra le regioni e il governo, perché nel provvedimento emanato dal governo si parlava praticamente di una sorta, io lo chiamo commissariamento, ma non è così. Comunque, nel caso che le regioni non arrivino a ottemperare nei tempi previsti la gestione delle liste d'attesa, interviene il governo, non è chiaro come. E questo ha sollevato dei problemi perché, da parte delle regioni, perché ovviamente si vedono scippare, diciamo, qualcosa dalle mani. Il discorso, come dicevo, è che le cose non vanno bene da questo punto di vista, tutt'altro. E dicevo la settimana scorsa che, per esempio, per quanto riguarda una cosa molto semplice, se vogliamo, come le analisi di laboratorio, che è sempre meglio fare nel pubblico perché si si riferiscono a grandi laboratori, soprattutto ospedalieri, e quindi di sicuramente un livello di affidabilità maggiore di un laboratorio privato. Io qui mi sento di dirlo anche perché per esperienza personale mi è capitato proprio di avere dei esami negli anni scorsi sballati, e quindi è sempre meglio fare così. Però se vai a chiedere anche tramite CUP, questo era un esperimento che avevo detto che avremmo fatto la settimana scorsa quando ho parlato delle lunghe attese, anche 3 settimane per avere dalla prenotazione la possibilità di fare il prelievo, e anche tramite CUP, nella RECUP, quello della regione, i tempi d'attesa sono gli stessi, ed è semplicemente assurdo che per avere appunto un prelievo per un'analisi del sangue si debba aspettare addirittura 3 settimane. Allora, adesso poi torneremo più avanti sulla questione sanitaria con un'altra notizia che ci è sembrata molto importante, perché ci dà anche modo di fare dei ragionamenti che vanno oltre, e quindi adesso passiamo a parlare invece con questa persona che si trova a Lucca.
We'll be right back. destinato è il passo.
Allora siamo in collegamento con Luca, con Simone. Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Un grande piacere sentirti. Allora io ti presento brevemente, poi passiamo a raccontare un po' perché questa chiamata. Tu sei il presidente della Biblioteca Popolare di San Concordio, che è un quartiere di Lucca. Allora, questa biblioteca si trova in un momento difficile adesso perché è sotto sfratto da parte del comune, però prima di passare a questo e a tutto quello che state facendo per evitare questa situazione, e io vorrei che tu parlassi a chi ci ascolta di un'esperienza che io conosco bene, molto importante, quindi raccontaci com'è nata, perché è nata e che cosa fate.
Ok, ciao a te Antonella, grazie, ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, io sono presente nell'esattezza dell'associazione culturale quartiere San Concordio, che ha come attività principale questa della biblioteca, ma non solo. Noi nasciamo ormai molti anni fa, potrebbe essere 2010-2011, quando come associazione culturale abbiamo iniziato a fare attività sul quartiere, perché nasciamo come appunto legati a questa zona nell'immediata periferia di Lucca, dietro la stazione, che era un po' e rimane ancora uno dei quartieri dormitorio della città, pochi servizi, tanti condomini. E iniziamo un'attività con le cose più semplici, dalla raccolta della spazzatura nel quartiere, per riferirlo un po', fino a una bella passeggiata sotto l'acquedotto del Nottolini, che chi è di Lucca, se qualcuno è a Lucca conoscerà bene, acquedotto neoclassico fatto nell'Ottocento, che è diventato anche quello del nostro simbolo, insomma, perché è un po' il simbolo anche che identifica il quartiere dal punto di vista architettonico.
Sì, è nel vostro logo, no? Infatti.
Sì, sì, nel nostro logo c'è proprio stilizzato l'acquedotto del Nottolini e una stella rossa sopra. E perché, come nasce l'idea della biblioteca, dall'attività dell'associazione? Praticamente c'era un grande edificio che era una scuola umbertina, quindi di inizi secolo, che era dismesso perché era una sede di un'ex circoscrizione che nei comuni sotto 8.000 abitanti sono state chiuse, e quindi noi sapevamo che lì c'era qualche libro, non di più, e delle grandi stanze vuote. Quindi è nata l'idea di presentare un progetto di recupero dello spazio per riaprire la biblioteca e non solo. Quindi ormai nel lontano 2012 presentammo una convenzione e il progetto fu accettato in base con una convenzione quadriennale, e questo ha dato modo di far rinascere innanzitutto la biblioteca, che è uno spazio ampio che fornisce circa 10.000 volumi aperti al prestito, che è cresciuto nel tempo perché è stato arricchito da innumerevoli donazioni che ci hanno, insomma, che hanno un esiguo numero di libri iniziali, è diventato veramente ora imponente. E quindi intorno poi alla
quanti libri
della...
quanti libri avete più o meno?
Ma ne contiamo circa 10.000, siamo un po' in perenne ritardo con la catalogazione, quindi non abbiamo ancora, che in realtà non è ancora del tutto completata, però circa il volume è quello, dalla romanzi alla saggistica, spaziamo molto perché abbiamo trovato un nucleo variegato in partenza, ma è stato arricchito anche in maniera variegata, perché all'inizio ci siamo aperti alle donazioni che sarebbero arrivate ancora, ma abbiamo dovuto fermarci per problemi di spazio, perché si può capire che, insomma, i libri sono voluminosi. E che succede quando noi apriamo la biblioteca? Che è anche un'occasione, un luogo di incontro nel quartiere, quindi partiamo con una serie di progetti che vanno dalla riqualificazione del parco, che abbiamo la fortuna di avere un piccolo, neanche così piccolo, parco pubblico dietro di noi, che all'epoca, specialmente 12 anni fa, era totalmente o quasi abbandonato. Quindi abbiamo costruito per esempio dei cestini, dei tavoli, abbiamo fatto iniziative in quel parco, tanto che per un periodo abbiamo creato una comunità dell'orto, questo era il nome, con dei progetti di orti, di comunità nel parco, abbiamo piantato dei frutti e nel mentre sono cresciute le attività dell'associazione intorno alla biblioteca, quindi non solo il prestito libri, la sala studio e chiaramente le presentazioni dei libri, ma un'attenzione a tutte le questioni sociali e politiche che attraversano sia il quartiere, quindi Lucca, ma anche internazionali. E quindi abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo per la questione palestinese, con cui abbiamo avuto contatti diretti di solidarietà. I nostri compagni hanno avuto la possibilità di essere laggiù e quindi testimonianze dirette e chiaramente progetti di solidarietà che continuano nel tempo fino a questi giorni drammatici, insomma, del genocidio a Gaza. E attività internazionali che hanno riguardato molteplici aspetti, anche gli aspetti di forci domande sul quadro geopolitico attuale, sulla transizione energetica, la questione del nucleare per esempio, quindi tematiche a largo spettro che hanno visto incontri, presentazioni di libri e attività di solidarietà diretta come questa con la Palestina, ma anche mi piacerebbe ricordare che a Lucca c'è stato un grande campo profughi nel periodo dei maggiori sbarchi nel Mediterraneo e qua era un campo profughi vero e proprio perché una situazione di transito della Croce Rossa, un grande tendone che doveva ospitare persone per 3 giorni, 50-60 persone, ne è arrivata ad ospitare 300 fermi per 2, 3, 4, 5 mesi e siccome era una situazione di transito non era previsto nessun servizio per loro e quindi siamo stati tra i primi a fare attività con loro a partire dai corsi di lingua, corsi di prima alfabetizzazione, l'italiano, che sono continuati per molti e molti mesi, insomma, finché poi la situazione piano piano si è svuotata. E questo è uno degli esempi, insomma, delle attività concrete che abbiamo fatto al di là dello spazio della biblioteca. Ci sono poi le cose più strettamente legate al fatto di essere un'associazione culturale e biblioteca, quindi teniamo per esempio corsi di vario genere a prezzi popolari come corsi di lingue o altre attività e ripetizioni, ma sempre con i prezzi popolari, tutti tenuti da insegnanti, e per cercare un po' di venire incontro a quelle che sono le esigenze del nostro territorio.
Questo ha permesso anche l'avvicinarsi di parecchie persone giovani.
Ascolta, così ti arrivo anche a che sta succedendo oggi. Noi abbiamo ricevuto, la convenzione ha avuto vari rinnovi negli anni, quindi dal 2012 siamo arrivati a fine 2024. Si sono avvicendate varie amministrazioni per arrivare a quella attuale amministrazione di centrodestra. E ci hanno fatto un primo rinnovo di un anno, a gennaio 2025 è scaduto, non ci hanno fatto ovviamente sapere niente, finché non è arrivata una raccomandata che ci diceva che noi il 30 giugno dovevamo lasciare lo spazio e lì ci sarebbe stato destinato ad altre attività non specificate. E tra l'altro dicendo che siccome una zona altra del quartiere probabilmente o sicuramente vedremo che avrà una succursale di una biblioteca civica, quello spazio lì che abbiamo noi non serve più. E quindi sostanzialmente ci hanno detto che dal 30 di giugno ci chiuderebbero. E chiaramente partì subito una campagna di mobilitazione e una delle cose che ci ha fatto incredibilmente piacere è vedere proprio la quantità anche di giovani che hanno risposto alla nostra prima assemblea e che ci stanno sostenendo in questo momento con tutte le nostre iniziative, perché insomma dimostra che in questi anni insomma qualcosa magari di piccolo, ma siamo riusciti a costruire sul territorio. Grazie a quelle che sono le nostre pratiche, insomma, che sono pratiche dal basso, di autogestione, di democrazia diretta, di autofinanziamento e di apertura a tutte le realtà libere e democratiche. Noi abbiamo due pregiudiziali, l'antifascismo e l'antirazzismo, ma nel resto siamo totalmente, ma questo ci permette di aprirci totalmente al territorio, alle varie istanze di ogni tipo, nel senso non diciamo no a priori a nessuno, e questo ha fatto sì che diventasse anche un luogo semplicemente di riunione per realtà diversissime, ma diversissime di tutti i tipi, dall'associazione di quartiere. Abbiamo ospitato, è capitato, l'associazione contro, che combatte la ludopatia, abbiamo ospitato riunioni di condominio, per dire le cose più variegate, ma associazioni che si occupano di giochi, di ogni tipo di settore, perché è uno spazio libero e aperto che manca, spazi di società e di incontro mancano. E insomma, pensiamo non sia riducibile a solo una biblioteca e sala studio, quindi se ne apriremo un'altra, pochi culla, voi non servite più. Sembra un po' questo il brutto messaggio che l'amministrazione ci ha mandato, insomma.
Ma che pensate che c'è dietro? Date fastidio?
Allora, noi siamo una realtà, scusate il termine antagonista, siamo dichiaratamente anticapitalisti, l'abbiamo scritto, noi abbiamo un calendario pubblicato tutti gli anni e il risvolto dietro è sostanzialmente lo slogan cui chiudiamo, perché appunto credendo fermamente in un che un luogo del genere debba promuovere una cultura che non insegna lo sfruttamento ma lo combatte, dell'uomo sull'uomo, e quindi ci sembra che questo sia necessariamente anticapitalista. Diamo noia? Sicuramente sì, abbiamo fatto battaglie di quartiere, al di là del colore amministrazione, contro speculazioni edilizie che ci sono state, inutili sperperi di fondi per costruire simili ecomostri, in cui ora verrebbe collocata, probabilmente perché non è mai stata chiara bene la destinazione di un'enorme tettoia con un minuscolo edificio sotto, probabilmente lì ci verrebbe la nuova sede di questa biblioteca nelle intenzioni loro, alternativa a noi. In verità questo ci vorrebbe ridurre, insomma, ridurre a quello che non siamo, cioè non siamo solo una sala studio e una biblioteca che ha un'attività comunque importantissima. Siamo una voce che esprime un'idea diversa, ma non solo di politica, ma anche di socialità, di stare insieme. Noi crediamo che quel nostro posto abbia un valore proprio perché è anche un luogo di incontro, in un mondo che ci vede sempre più atomizzati, attaccati ai social, al telefono, alla televisione, al computer, ci stacchiamo dalla gente. Noi lì crediamo anche nel fatto di vedersi, confrontarsi faccia a faccia, scambiarsi idee, insomma, e quindi non rientriamo in un certo quadro che è oggi la cultura e la socialità, ne rappresentiamo una tipologia diversa, sicuramente sì.
Certo, senti, come vi state muovendo rispetto invece a questa minaccia?
Sì, allora, innanzitutto bisogna dire che la risposta del quartiere, delle associazioni, di tutte quelle realtà che ci hanno attraversato, dai singoli, artisti che hanno fatto mostre, cantanti che hanno fatto concerti, insomma ci stanno dando segni concreti di solidarietà, scrivendo al sindaco direttamente, che è una cosa che chiediamo, insomma, chi è venuto lì a fare qualcosa, una presentazione di un libro, un evento, e vuole scrivere al sindaco di Lucca. Scrivere cosa? Che ci rinnovi la convenzione, perché il nostro obiettivo è chiaro: noi pensiamo che appunto non siamo riducibili a un servizio che viene aperto da un'altra parte. Questo non ci fa che piacere se le biblioteche aumentano nel quartiere, lo troviamo qualificante, lo troviamo un bene per la cultura e in generale un investimento corretto sul territorio, ma non è alternativo a quello che facciamo noi, né come biblioteca né come associazione Energia Insieme. Quindi chiediamo un rinnovo della convenzione, come era in partenza, per altri 4 anni. Il comune ha ventilato dei lavori nello stabile che occupiamo. Finché questi lavori non partono, chiediamo di restare lì e almeno con certezza per tutto quest'anno. Ripeto, ci hanno intimato la chiusura della convenzione al 30 di giugno. invece noi vogliamo restare lì il più possibile, chiaramente, perché questi lavori, insomma, fantomatici o che ci saranno non lo sappiamo, ma finché c'è la possibilità vogliamo stare lì e continuare la nostra attività. Se questi lavori partissero, vogliamo che ci venga trovato uno spazio adeguato per continuare a svolgere quello che abbiamo fatto. Insomma, non si può cancellare 12 anni di una realtà radicata e importante così, con una raccomandata dall'oggi al domani. E quindi in merito stiamo anche facendo una raccolta di firme che per far sentire, insomma, mostrare tutto il sostegno che abbiamo anche da proprio il quartiere, e abbiamo indetto una mobilitazione di quartiere. Il 1° maggio per noi è sempre stata una data significativa e importante. Abbiamo iniziato a fare una festa di quartiere il 1° maggio ancora prima della nascita dell'associazione, veramente risale tantissimi anni fa, in una piazza del quartiere facevamo una piccola festa che nel tempo è cresciuta e è diventata un po' uno dei nostri simboli, insomma, come associazione e di radicamento. E quindi invitiamo tutti a fare una grande manifestazione davanti alla biblioteca nel quartiere il 1° maggio, che finirà come tutti gli anni con il nostro pranzo sociale e con una bella festa che mostri all'intera cittadinanza, ma all'amministrazione in primis, che la biblioteca non si deve chiudere, che la biblioteca deve continuare la sua attività, e ci siamo, insomma, siamo tanti e vogliamo mostrargli che quanto il supporto della gente c'è vicino.
Senti, un'ultima domanda.
Certo.
Voi conoscete ovviamente la situazione strutturale dei locali della biblioteca, in cui avete anche fatto dei lavori, mi sembra, voi stessi. Questa, diciamo, argomento della necessità di lavori, come lo vedete?
Ma allora, noi, quella struttura lì è un edificio, appunto, Umbertino, a due piani. Noi abbiamo in uso una parte del piano terra, diciamo una metà, perché sempre questa amministrazione nell'ultimo rinnovo ci ha tolto in verità una stanza al piano superiore che utilizzavamo per i corsi di lingue, che qui abbiamo dovuto un po' riadattare nello spazio che sennò sarebbe sala studio biblioteca. Quindi quello stabile al piano terra, sostanzialmente la nostra parte, è la parte ristrutturata e agibile dell'edificio. È vero che la parte superiore potrebbe forse richiedere qualche intervento di adeguamento, ma la parte superiore al momento non è in uso a noi e ha un ingresso separato. Quindi, se anche volessero adeguare sopra, in verità la necessità di chiudere noi sotto non c'è. È una volontà chiara. Diciamo che quello può essere un pretesto, insomma, per chiuderci lì e forse cancellare questa esperienza. E quello che non vogliamo è proprio questo, e quello che pensiamo, insomma, andremo a richiedere al sindaco, dove abbiamo, insomma, richiesto un incontro in cui gli presenteremo di nuovo il nostro progetto, che è questa attività che prevederà di nuovo la biblioteca, sala studio e tutto l'insieme di attività sociali, culturali, artistiche e quant'altro che continuiamo a svolgere. Quindi i nostri punti fermi sono continuare la nostra attività. Se proprio i lavori rendessero impossibile quel luogo, un luogo idoneo, adatto da valutare.
Che non è quello che mi sembra vi hanno proposto, o sbaglio?
No, non ci hanno proposto niente. Ci hanno semplicemente detto la sala studio e la biblioteca, andate alla biblioteca civica comunale, e se siete proprio, avete bisogno di una stanzina per le vostre cose, mettetevi in fila e fate una richiesta e vedremo. Cioè, quindi siamo al nulla totale, però cioè, noi vogliamo quello che c'è, perché riteniamo che sia veramente importante da difendere. Poi ripeto, in un quartiere che non offre niente, tanti condomini, qualche pizzeria e stop.
Quindi
diventa fondamentale proprio anche come luogo di incontro, come riferimento per le famiglie, anche semplicemente che vanno dico la cosa più banale, famiglie che vanno al parco accanto e hanno lì per esempio il bagno dove poter venire. Tante volte, tante persone abbiamo incontrato in questa maniera.
Certo. Tutto
sembra
serve.
Poco, ma cioè. Nel senso, sembra poco.
No. Assolutamente. Senti, io Simone sono molto felice di avervi ospitato qui a Radio Onda Rossa e quindi sicuramente da qui a giugno seguiremo un po', voi sapete dove trovarci e quindi qualsiasi novità ci sia potete segnalarcela.
Io ringrazio te e tutti i compagni della radio e ti mando un grande saluto. La Biblioteca Popolare non deve chiudere.
Certo, ciao, ciao, grazie.
Ciao, ciao. Ciao.
E quindi questo era il presidente della, di questa associazione culturale che ha dato vita a questa biblioteca. Il compagno ci ha illustrato molto bene di che cosa si tratta e quanto sia importante mantenerla in vita. E insomma, noi personalmente abbiamo partecipato a molte delle iniziative, quelle che raccontava il compagno sicuramente molto molto importanti anche da un punto di vista non solo politico ma anche culturale, le due cose spesso vanno insieme. Quindi adesso ci fermiamo ancora un momento qui dai microfoni di Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 il nostro telefono, e questa è la trasmissione del coordinamento regionale sanità, se c'è tutto c'è la salute.
And the new day's breaking through. The morning of another day without you. And as the hours roll by, no one's there to see me cry, except the sunrise. The sunrise and tired eyes drift across the shore, looking for love and nothing more. But as the sea rolls by, there's no one there to see me cry, except the sunrise. The sunrise and you. Sunrise, new day, heal my soul.
torniamo quindi in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Questa è la trasmissione del coordinamento regionale sanità. Se c'è tutto, c'è la salute, intesa. Il nome della trasmissione già lo testimonia, intesa nel senso più ampio possibile. E come diceva un film di qualche anno fa di Ken Loach, c'è il pane ma ci sono anche le rose, e nel caso per esempio della biblioteca, che però ci ha tenuto il compagno a dirci, la biblioteca di Lucca, che non è soltanto un luogo di lettura ma è anche un luogo di lotta e di conflitto. E adesso invece torniamo ancora a un'altra notizia che riguarda la salute e che parla della TAC, la tomografia assiale computerizzata, che fra l'altro, per inciso, per averla nel servizio pubblico, anche se magari è una prestazione che si richiede con urgenza, ci vuole parecchio tempo in genere, perché è uscito su JAMA, che è il Journal of American Medical Association, una rivista scientifica molto molto importante e molto accreditata, che già in passato ha dato delle indicazioni anche per quanto riguardava l'epidemia di Covid, importanti e in contrasto anche con le asserzioni rassicuranti dei governi. Allora, l'articolo, ve lo riassumo ovviamente, parla del rischio di sviluppare un cancro a causa delle radiazioni emesse dalla TAC, che come tutte anche le altre diciamo esami che prevedono appunto radiazioni, raggi X eccetera, si raccomanda sempre insomma di usarle con cautela, tant'è vero che chi opera, i tecnici di questi macchinari, poi come avrete sicuramente visto chi si è sottoposto a questi esami, escono proprio dalla stanza per evitare di assumere appunto queste radiazioni in forma massiccia, per tutti gli esami che ovviamente svolgono giornalmente. E questo articolo di JAMA si riferisce a una ricerca di un team dell'Università di San Francisco che ragiona sul fatto che con un'analisi che poi un esame che, insomma, di cui vi dirò, che queste scansioni potrebbero essere responsabili di circa il 5% di tutti i tumori diagnosticati ogni anno. Secondo lo studio, le radiazioni ionizzanti emesse durante questi esami, che però diciamo sono per alcune patologie assolutamente fondamentali, per esempio per il tumore, possono aumentare, ma non solo, possono aumentare in modo significativo il rischio di sviluppare tumori, in particolare quelli al polmone, al seno, alla vescica o alla tiroide. Inutile dire che i neonati sono quelli più vulnerabili, con un rischio stimato 10 volte superiore rispetto al rischio corso dagli adulti. Rebecca Smith-Bindman, che è la radiologa ed epidemiologa che è la prima autrice dello studio, dice che la TAC può salvare molte vite, ma i suoi potenziali effetti collaterali spesso sono ignorati. Se non si cambia approccio, potremmo assistere a un aumento sensibile dei tumori in futuro. Questa analisi ha incluso oltre 93 milioni di esami effettuati su 61 milioni e mezzo di pazienti nel 2023, e questo secondo lo studio potrebbe tradursi in oltre 103.000 nuovi casi di cancro, un numero 3-4 volte superiore rispetto alle stime precedenti. E questo pone quindi la TAC tra i fattori di rischio per il cancro, insieme ad altri magari legati più alle abitudini di vita. L'incidenza di questo rischio aumenta con l'età, con un picco tra i 60 e i 69 anni, e come dicevo i bambini sono i più esposti, soprattutto i neonati. Dalla ricerca sono stati esclusi gli esami condotti nell'ultimo anno di vita del paziente, in quanto non possono essere correlabili, ovvio, allo sviluppo futuro di tumori. I tumori più comuni sono quelli, come abbiamo detto, del polmone, del colon, del seno, della vescica, del sangue, mentre nei bambini invece più colpiti sono la tiroide e il polmone. E tra le TAC più rischiose, probabilmente per la dose di radiazioni a cui si viene sottoposti, figurano quelle dell'addome e al bacino. Allora, lo studio cosa conclude? Che c'è forse un punto critico, è quello di un uso eccessivo, in alcuni casi non necessario, della TAC. Questo è qualcosa su cui riflettere, perché anche noi normalmente non crediamo, insomma, quante volte magari chi all'ascolto noi in situazioni particolari si è effettuato un attack. Ma soprattutto la cosa che è importante è che alcuni pazienti ricevono una quantità superiore a quelle necessarie. Ma quindi la conclusione di una coautrice dello studio, Malini Mahendra, è fondamentale che le famiglie siano informate sui rischi delle scansioni pediatriche. Speriamo che i nostri risultati aiutino i medici a discutere in modo più chiaro e consapevole sui pro e i contro delle TAC. A questo studio che abbiamo preso da un articolo che lo riassume del Sole 24 Ore, ha risposto tre giorni dopo il presidente dell'Associazione Italiana Fisici Medici, il quale ha detto che praticamente era qualcosa di esagerato, possiamo dire così. La notizia è stata, dice, recentemente ripresa da molti organi di informazione, rischiando di suscitare un ingiustificato allarmismo. I limiti per questa associazione dello studio su JAMA sono diversi, tra questi il fatto che le previsioni su un'ipotetica incidenza del cancro in popolazioni di pazienti esposti a dose basse, quali quelle degli esami della TAC, sono altamente speculativi e dovrebbero essere scoraggiate. Però qual è il fatto? Che per esempio questi che sono fisici medici dicono che è fondamentale la collaborazione tra specialisti. È lampante che nei centri dove medici radiologi e fisici medici lavorano a stretto contatto la qualità delle prestazioni è elevata, cosa insomma tutta da vedere, come poi vi dirò più avanti. E inoltre ci si dovrebbe chiedere quale sia non solo il rischio legato all'esposizione ai raggi X, ma anche il rischio legato alla mancata effettuazione di un esame. È evidente che questo, l'abbiamo detto prima, non vuole essere, diciamo, qualcosa, almeno da parte nostra, che possa scoraggiare l'esame della TAC. Ci sono stati casi anche abbastanza recenti, in questo momento non mi ricordo i riferimenti, comunque, di pazienti che sono stati respinti dal pronto soccorso con diagnosi tranquillizzanti e che invece, se fossero stati sottoposti alla TAC, magari si sarebbe visto tranquillamente, magari un avverbio non molto indicato in questo caso, comunque si sarebbe potuto vedere qual era la reale consistenza della patologia e quindi intervenire, e spesso poi queste situazioni hanno avuto un esito infausto. Però si possono fare delle considerazioni sia su quello che dice JAMA che sulla risposta del presidente dell'Associazione Italiana Fisici Medici. Benché JAMA sia un giornale serio, l'ho detto prima, insomma uno dei più accreditati dal punto di vista medico-scientifico, qualunque ricerca sulla correlazione delle dosi di RX con alcune patologie, per esempio il cancro, è viziata da decenni, perché non si è ancora voluto emettere a livello internazionale l'effetto delle piccole dosi di radiazioni sulla salute. Il perché evidentemente rimanda in primis all'energia nucleare, che ne verrebbe danneggiata inesorabilmente, a seguire anche le applicazioni mediche diagnostiche per quelle terapeutiche, cioè cobaltoterapia, si fanno valutazioni diverse che sono sempre più prescritte. Allora, qui il discorso, poi lo riprendiamo, è quello proprio della bassa soglia. Allora, a livello generale si dice che appunto c'è un livello di soglia basso quanto volete di assunzione di radiazioni ionizzanti, che non può rappresentare un rischio. In realtà molti studiosi, tra i quali per esempio soprattutto vogliamo ricordare Ernesto Burgio, che insomma sicuramente chi ascolta questa radio ha presente tutto quello che ha potuto fare durante il Covid attraverso questi microfoni, dando un'informazione precisa e non viziata da altre considerazioni, e ha sempre detto che appunto non c'è un concetto di soglia, che bisogna anche che qualsiasi tipo di radiazione poi magari nel tempo non viene correlata a una patologia, però sicuramente ha un effetto, e soprattutto bisogna considerare anche se è ripetuta o meno. L'autore di questo articolo, questo presidente dell'Associazione Italiana Fisici Medici, ha le mani in pasta. Ma questi medici sanno poco delle radiazioni e soprattutto si corroborano, come dicevo, con le varie direttive internazionali, che si basano sempre, come dicevo, sul concetto di soglia, cioè le radiazioni non fanno male se il valore della dose è inferiore a un certo numero, e come abbiamo visto non è possibile che sia così. Sono più di 50 anni che poi i ricercatori, appunto come Ernesto Burgio, si battono per demolire il concetto di soglia radiologica, ma questo si scontra con una serie di poteri enormi. Fra l'altro i fisici medici, che di cui appunto il loro presidente raccomanda la collaborazione con i medici radiologi, lavorano fianco a fianco per garantire il meglio dei pazienti. Allora, il meglio per i pazienti. Allora, due considerazioni. Innanzitutto, sugli effetti fisici a livello cellulare di DNA, adesso non ci soffermiamo, sulle cosiddette basse soglie di radiazioni, forse sarebbe meglio che le analizzassero i biologi, che invece poi sono abbastanza messi un po' da parte, i microbiologi, i biologi cellulari, per meglio dire, che studiano meglio gli effetti di queste radiazioni. Ma i medici fisici non tarano, perché si parlava appunto di dosi eccessive nell'articolo di JAMA, non necessarie, non tarano i macchinari che fanno la TAC, per cui si rivolgono al radiologo, il quale, per evitare diciamo di avere degli esami che magari non sono soddisfacenti o poco leggibili, sottopongono il paziente a dosi più elevate, non a quelle magari minime necessarie, quindi tarano la macchina per una dose più alta. Nessuno controlla, non c'è un'autorità terza a cui spetta di valutare l'operato dei radiologi, e soprattutto una cosa che se mi ricordo bene abbiamo affrontato riguarda anche la vetustà di questi macchinari. E c'era uno studio tempo fa che proprio aveva analizzato il livello di vetustà delle apparecchiature, non solo quelle che fanno la TAC, e che soprattutto dopo un certo numero di anni, parliamo del servizio sanitario pubblico, ma questo sicuramente vale ancora di più per quello privato, perché lì ovviamente si sta attenti al soldo con grandissima attenzione. Magari nel servizio sanitario questo è qualcosa che si è costretti a fare, perché i fondi non vengono dati magari per rinnovare il macchinario, e quindi qui si aprono tutta una serie di considerazioni che è bene approfondire, ma che da questo punto di vista non possiamo lasciare né chi ha interesse su questo, né tantomeno ai fisici, ai medici fisici. Adesso ci fermiamo e andiamo a parlare di quello che sarà dopodomani l'80° anniversario della liberazione dal nazifascismo, il 25 aprile, con una canzone che io, quando capito in radio il 25 aprile, faccio sempre ascoltare, perché una volta Paglietta disse in Parlamento, Giancarlo Paglietta, per chi non lo sa, era uno degli alti papaveri del Partito Comunista, uno dei suoi dirigenti storici, e disse in una seduta parlamentare che i conti col fascismo loro l'avevano chiusi nel 45. Non ci sembra proprio che sia andata così.
Anche le lacrime per i morti.
Scusate, l'ho mandata non dall'inizio, adesso ve la rimando.
Thank you.
E questa era Giomitraia dei Nomadi, da Nara Kauli, un vecchio album, e è una canzone che sicuramente non sentirete dalle radio cosiddette mainstream, chiamiamole così, e nei Nomadi, per quello che mi risulta, la cantano ai concerti, perlomeno se andate in giro su YouTube dei concerti dei Nomadi, la formazione post Augusto D'Aolio, che sempre ci continua a mancare tanto, e io non l'ho mai trovata. Giomitraia non è una canzone, forse il personaggio è inventato, ma sicuramente personaggi come Giomitraia sono esistiti, e come, dopo la liberazione, e hanno anche pagato caro quello che hanno fatto. Mentre c'era l'amnistia di Togliatti per i fascisti, questi compagni venivano arrestati e condannati a pene anche pesanti. E io avrei voluto leggervi delle cose, però non facciamo più in tempo, e allora parliamo di come si prospetta questo 25 aprile. Allora, come sicuramente saprete, Ariel Toaf, rabbino Ariel Toaf, ha scritto un post, credo su X, in cui dice: gli ebrei di Roma e il rabbino Riccardo Di Segni, che li rappresenta, non partecipano al lutto del mondo cattolico per la morte di Papa Francesco, perché gli hanno imputato di non avere preso una posizione netta a favore di Israele. Per chi, come gli ebrei di Roma, è imperativo sostenere la politica del governo israeliano e di Netanyahu senza se e senza ma, questa è una colpa imperdonabile. Sono ormai lontani i tempi del caloroso, tollerante e comprensivo dialogo ebraico-cristiano portato avanti con coraggio e tra mille difficoltà interne da rabbino di Roma Ariel Toaf e da Papa Giovanni Paolo II. Perché leggo questa cosa? Intanto una notazione a margine: adesso, siccome si è costretti per forza, se si accende la radio, che non sia Onda Rossa, a sentire con me, o che non siano radio così che fanno musica, intrattenimento eccetera, a non sentire lunghi cosiddetti speciali, che a un certo punto addirittura dicono che c'è stata continuità tra Papa Francesco, Papa Bergoglio e Papa Wojtyla. Questo sta assolutamente fuori da ogni considerazione, tant'è vero che viene citato infatti in questo contesto da rabbino Ariel Toaf. Ma ho letto questa cosa perché evidentemente gli ebrei della comunità, quantomeno di Roma, non so se si riferisca solo a questa, adesso non mi ricordo, sì, si riferisce alla comunità ebraica romana, considerano quello che sta avvenendo in Palestina, in particolare a Gaza, ma non solo, come qualcosa di legittimo che loro accettano senza se e senza ma. E allora, davanti a questo, com'è possibile accettare che davanti alle lapidi di chi è stato ucciso per la difesa di Roma l'8 settembre del 43 sventino le bandiere di una nazione, come è successo l'anno scorso e come è successo negli anni precedenti, di una nazione che sta compiendo uno sterminio, e che soprattutto molti e molte non ritengono di doverlo chiamare così, ma di questo si tratta. Non facciamo una questione di numeri, se vogliamo fare una questione di numeri diciamo allora che la questione non è cominciata sicuramente il 7 ottobre, ma con questa brutalità, con questa crudeltà, come lo stesso Bergoglio ha detto pochi giorni prima di morire, in cui viene tolta proprio non solo la vita, ma vengono bombardati il personale sanitario, vengono uccise indiscriminatamente famiglie intere, sono stati uccisi più di 200 giornalisti e giornaliste che hanno documentato quello che sta avvenendo a Gaza. Come questo non si possa chiamare un genocidio, brutalmente si potrebbe dire amaramente: diamogli tempo, e allora i numeri saranno ancora maggiori, perché non hanno nessuna intenzione di fermarsi. Nell'indifferenza poi totale del mondo, non del mondo ovviamente che manifesta da quel 7 ottobre, da molti anni prima, a difesa della popolazione palestinese per il suo diritto a esistere e a essere libera, ma da tutto il mondo che si riunirà proprio sabato davanti a San Pietro per i funerali di Bergoglio. E allora parlare di sobrietà per quanto riguarda le celebrazioni del 7 aprile da parte del, scusate, del 25 aprile da parte del ministro Musumeci è assolutamente fuori luogo, non si capisce nemmeno che senso abbia, non è che si sa, fanno balli e danzi, qualcuno forse li farà, è una diciamo una testimonianza politica che si vuole fare, che si è fatta sempre negli anni. E queste bandiere forse sventoleranno, ma sicuramente è importante che ci sia anche una voce che dica a loro e a tutto il mondo che quelle sono bandiere sporche di sangue. E quindi in questo senso fare qualcosa di alternativo che non sia andare a Porta San Paolo il 25 aprile, ma dalla mattina, come già ormai tante organizzazioni hanno annunciato di volere fare, forse è un ripiego che non ha molto senso. E perché? Perché ancora appunto lì ci sono le lapidi di chi quell'8 settembre, nonostante l'assoluta sproporzione di forze, quando i carri armati tedeschi hanno cominciato ad affacciarsi da via Ostiense, hanno ritenuto comunque con tutto quello che avevano, perché non c'erano solo militari, i militari sono stati una parte notevole dei morti, che io purtroppo non sono riuscita a sapere quanti furono, ma sicuramente quella mattina, ma sicuramente più di 500, di cui una parte notevole erano militari, ma molti erano e molte erano civili. C'è una testimonianza molto bella di Carla Capponi nella sua autobiografia Col cuore di donna, che non faccio in tempo a leggervi, forse qualche cosa potrò provare a leggere prima della fine della trasmissione, che appunto testimonia che lei giovane ha ritenuto di andare là, di fare quello che poteva. Qualcuno gli ha detto: ma che vuoi fare tu che sei una donna, vecchia storia? Però lei fece quello che poteva fare in quel momento, se la scampò, e poi tutta la storia di Carla Capponi la conosciamo rispetto a quello che poi appunto lei fece durante tutta la resistenza della città di Roma nei GAP e fino a Via Rasella, storia che sicuramente chi ascolta questa radio conosce molto bene. E quindi questo è, diciamo, quello che ci sentiamo di dire oggi, a due giorni dal 25 aprile. Non sappiamo che cosa deciderà il governo, ma soprattutto il prefetto, e comunque emanazione del ministro degli interni. E quindi cosa decideranno, non lo sappiamo. Per ora non possono negare ovviamente le celebrazioni, non possono essere fermate da questi 5 giorni di lutto. C'è un lutto che anche noi vogliamo ricordare, che è quello che non dimentichiamo mai, di tutte le persone che sono morte quest'anno e mezzo di resistenza, non anno e mezzo, scusate, in questi mesi di resistenza a Roma, ma nei 2 anni di resistenza in tutta Italia, fino alla proclamazione appunto della liberazione quel 25 aprile. E quindi riteniamo che questo sia un dovere di chi oggi si dichiara antifascista. Che ci farà da sottofondo, manca qualche minuto, lo usiamo, The Partisan, una canzone bellissima di Leonard Cohen, che credo sia tratta da una canzone francese, in cui si parla appunto di questo partigiano che lascia in Francia, dove la resistenza andò avanti dal 41, quindi insomma furono veramente 4 anni terribili, e che lascia appunto, dice, moglie e bambini come geometraia per combattere i tedeschi. E allora cosa ci racconta Carla Capponi? Vi leggo proprio alcuni passi. A un certo punto, parla proprio della mattina dell'8 settembre, sentimmo voci salire da via Magna Napoli e vedemmo comparire un gruppo di civili armati con fucili a tracolla rivolti alle nostre finestre. Ci invitavano a scendere per portare aiuto ai militari che combattevano. Già i tedeschi sono entrati a Roma, via Magna Napoli ovviamente non è, per quello che mi risulta, vicino a Porta San Paolo. A quell'invito pensai che anch'io avrei potuto essere utile in un luogo dove si combatteva. Io vado, dissi a mia madre, ma sei matta? Ma che ci va a fare una donna? Quell'invito è rivolto agli uomini. Vado a vedere, donne e uomini, saremo tutti utili. Raggiunse il gruppetto e mi dissero che erano ridiretti a Ostiense, dove abitava uno di loro che era venuto a cercare aiuto. Percorremmo il Lungotevere fino a Testaccio, quindi giunti nei pressi di Piazza dell'Emporio vedemmo carri armati italiani piazzati nei punti strategici della via e ci fermammo a parlare con alcuni ufficiali dei carristi che stavano vicino a trasmittente militare. Uno degli uomini che guidavano il gruppo chiese se era possibile avere armi. Con molto imbarazzo risposero che ne disponevano appena per loro. E poi continua. L'uomo che guidava il gruppo mi chiese dove fossi diretta. Vengo con voi. Hai qualche parente tra i soldati? No, risposi secca. Cercherò di rendermi utile. Brava, ma lo sai che qui fra poco si combatterà? Per questo sono qui, risposi. Passarono drappelli di soldati all'altezza di Ponte di Ferro, il gruppo si divise. Una parte si diresse verso la Garbatella, seguì il gruppo che continuava sulla via Ostiense e si unirono altre persone che si avviavano come noi verso la Basilica di San Paolo. Giunti sul piazzale della Basilica vedemmo scendere da via delle Sette Sale un gruppo di militari con la Croce Rossa al braccio. Avevano scaricato molte cassette che certamente contenevano materiale sanitario. D'improvviso mi avvidi che da un lato della via Ostiense, là dove la strada termina sulla piazza della Basilica, era stata disposta a terra una fila di soldati. Non capii subito che cosa fosse quella fila di corpi inerti, pensai a dei feriti. Mi avvicinai, erano soldati morti e composti alla meglio. Non avevo mai visto corpi così straziati, figure irreali, così giovani, così abbandonati, nelle membra scomposte, così immoti. Allora, ho letto solo questo piccolo brevissimo passo del libro di Carla Capponi perché testimonia proprio che le persone andarono spontaneamente a mani nude, magari dirigendosi verso Porta San Paolo perché lì stavano entrando i tedeschi, e questo fu un atto, un gesto, furono gesti che probabilmente anche disperati, nel senso che poi sappiamo quando andò a finire, ma assolutamente rinunciabili, quelle cose che decidi perché sono giuste e devi fare così, e questo sia anche qualcosa che ci può guidare nel capire dove stare dopo domani, questo 80° 25 aprile. I took my gun and I vanished. I've changed my name so often, lost my wife and children. Vous qui le savez, effacez mon passage. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were 3 of us this morning, I'm the only one this evening. But I will go on. Frontiers are my prison.
chez moi, on m'a dit le signe toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme, j'ai changé 100 fois du nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. C'est la France entière. Un vieil homme dans un grenier où la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. The wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. Yeah, the wind is blowing, through the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from these shadows, I mean, these very shadows.
E concludiamo qui la trasmissione di oggi del coordinamento regionale sanità. Se c'è tutto c'è la salute. Io vi do appuntamento a mercoledì prossimo qui dai microfoni di Radio Onda Rossa. Sempre alle 16, ma vi raccomando di continuare ad ascoltare Radio Onda Rossa, perché alle 18 ci sarà il redazionale che oggi parlerà ovviamente solo di Palestina e di 25 aprile, perché le due cose sono strettamente legate, e quindi dalle 18. E con questo vi saluto e ringrazio tutte e tutti coloro che hanno ascoltato la nostra trasmissione. Ovviamente non dimentichiamo di continuare a sostenere Radio Onda Rossa. Ci avviamo verso scusate perché qui si è incastrato, eccolo, ci avviamo verso il 48esimo anno di vita di questa radio. Come mi piace dire, è un'esperienza assolutamente unica nel suo genere, e voi avete contribuito tutti e tutte in questi anni alla vita di questa radio, che vive grazie a voi che la sostenete, quindi continuate a farlo. C'è in corso il crowdfunding per le spese annuali della radio, andate sul sito www.